Buonasera, benvenuti nella sala T1 del T-Hotel per questa puntata di Extra Life molto speciale. Siamo in diretta radio, come vedete abbiamo ricreato anche l'illusione di essere dentro lo studio di Radio X, perché per la prima volta Radio X si avventura a fare un programma dal vivo con il pubblico, e lo facciamo, siamo molto contenti di farlo in un'occasione speciale che è il decimo compleanno del T-Hotel. Qui con me c'è l'ingegner Gualtiero Cualbu, che è il padrone di casa, c'è Davide Collu che ancora finisce di sistemare le ultime cose e accogliere gli ospiti che arrivano in sala, c'è Eileen Steingart che è la co-conduttrice del nostro programma su Radio X. Ciao Eileen.
Eccomi qua, ecco, buonasera Eileen. A tutti.
Buongiorno, buongiorno Davide.
Buonasera, ben arrivati a tutti.
Buongiorno Gualtiero.
Salve a tutti, grazie per essere venuti, oggi compiamo 10 anni. Quindi è un evento.
Beh, facciamo un applauso allora, vai, iniziamo a fare un applauso.
Grazie. Sembrava ieri quando abbiamo cominciato questa avventura.
Ecco, io a proposito di questo vorrei farvi vedere cos'era questo posto prima che ci fosse il T-Hotel. Chiederei alla nostra regia video di mandare le immagini dove si vede quello che veniva chiamato il matitone. Il matitone era un rudere arrugginito di un vecchio edificio costruito dalla società telefonica. Eccolo qua, questa è un'immagine della fine degli anni 70, forse inizio degli anni 80, 1980 abbiamo datato questa fotografia, e nel 2003 iniziano i lavori del T. E qui ci serve l'ingegner Cualbu per raccontarci com'è nata questa idea molto visionaria, molto innovativa di costruire un albergo di questo livello in questo posto della città che era periferia della città. Io da piccolino venivo qui a giocare nel campetto, mettevamo le pietre in terra, facevamo una porta, c'era il mandorletto qui, e questa era periferia di Cagliari.
Era periferia, più che periferia, e tutti ricordiamo cos'era davanti questo sterrato, lo spiazzo, questo campetto di calcio particolare e questa struttura arrugginita. Il sindaco era De Logu, che aveva già pensato a un'ordinanza per demolire questa torre, perché era abbandonata, costata tanti soldi, perché opere sotterranee, cose incredibili che c'erano qui, non ultimo dei collegamenti che dovevano essere fatti da qui in tunnel con la sede di via dei Carroz della Telecom. E io guardavo questa torre da casa mia, in particolare devo dirlo, perché se no mi facevo la doccia e vedevo questa torre davanti,
l'incubo,
e era unico. Ho detto, io siccome ci sono ancora i matti, e ho detto devo riuscire a pensare qualcosa per questa struttura qui, e lì inizia l'avventura, perché iniziò la discussione con la Telecom. Venne a parlare col comune per dire sì, ma noi ci mettiamo lì in una situazione isolata, così bisogna recuperare e ristrutturare il contesto, perché non basta. E lì parte l'avventura, inizia questa storia e facciamo la pazzia.
I lavori che hanno impegnato tre
certo,
anni?
Due anni e mezzo, tre, di un impegno straordinario che ha visto partecipare moltissimi architetti, ingegneri. Certamente il progettista dell'interior era Marco Piva, è stato Marco Piva, che è notissimo. L'ultima sua realizzazione è stato l'Hotel Gallia a Milano per l'Emirato del Qatar, l'ultima, ma ne ha fatti più di 50 in tutto il mondo. Più tardi lo sentiremo forse un attimo qui in Skype per salutarlo. Poi c'è stato Martuscelli, lo studio, un grande studio di Roma di Martuscelli, che ha fatto le facciate. C'è stata per Marstilisa, che ha fatto tutta la parte vetrata. Giusto per capire, il capo progetto che c'era qui era quello che aveva fatto il Guggenheim, lo stesso di Bilbao, perché per loro questa era la più importante commessa italiana in quel momento di facciate di questo tipo qui.
E mentre si facevano i lavori si metteva in moto già anche la macchina. Davide mi raccontava che già avevate messo su una specie di campo base qua, dove si facevano i colloqui col futuro personale, si costruiva la squadra per partire subito con l'albergo, in realtà.
Assolutamente sì, poi Davide spiegherà meglio questi aspetti, però è stata un'avventura diciamo ragionata, per carità, perché era molto impegnativa. Probabilmente quei denari spesi diversamente avrebbero fruttato a noi anche di più, ma non ha importanza. e la soddisfazione di averlo realizzato, e soprattutto il fatto che grazie a Davide e a tutti i collaboratori che ci sono stati e che ci sono in questa struttura, siamo riusciti a mostrare come si fa ospitalità in una città. Credo che sia servito di esempio, e oggi lo stesso Piva ce lo diceva che viene citato come esempio di struttura alberghiera che si differenzia nella media. Anche strutture a 5 stelle non fanno quello che noi facciamo. Ci vuole passione oltre che impegno, oltre che anche un po' di pazzia.
Ecco, ci vuole visione. Io pregherei la nostra Laura di farci vedere per esempio la slide di un'altra visione che il tuo gruppo ha avuto più o meno nello stesso momento, che era quella di acquisire e recuperare l'ex villaggio Eni di Borca di Cadore. Vediamo se Laura ci manda l'immagine. C'è una bellissima fotografia in bianco e nero di questo spazio, che è uno spazio straordinario. Ecco, il T, l'idea di fare per Cagliari un albergo di eccellenza di questo livello è in qualche modo è sorella di una visione come questa, del recupero di questo spazio, dell'utilizzo di questo spazio non solo come luogo di villeggiatura ma come luogo di pensiero, di elaborazione delle idee, dei progetti. Oggi avete lanciato un bando per farne un centro di innovazione avanzata, con che fare con dei partner importanti. Ecco, questa è un po' la visione di gruppo da cui nasce poi quell'idea folle di fare il T-Hotel a Cagliari.
Sì, quella è un'altra delle cose importanti che abbiamo fatto, e anche delle follie. Però probabilmente ognuno ha nel DNA delle, non so, si creano delle situazioni chimiche, psichiche, particolari, per cui ti portano ad affrontare sempre le cose più difficili. Cioè, in sostanza, io quando vado per strada cerco di evitare le autostrade, se possibile. Prendo le strade perché mi diverti di più.
Guarda un'altra sfida, nella quale vi siete impegnati, ecco, il recupero di questa cosa straordinaria che è l'ex stabilimento della Peroni di Napoli. Questa è un'altra delle follie.
Questa è in corso e ancora ci fa venire mal di testa, però penso che siamo a una fase abbastanza vicina, e oggi questo è il più importante progetto di recupero urbano di Napoli approvato. Chiacchiere ce ne sono tante. Questo c'ha le concessioni, i lavori sono anche iniziati, stiamo mettendo a punto tutti gli altri aspetti, e diciamo che, a Dio piacendo, fra qualche mese si dovrebbe iniziare.
Io volevo fare una domanda. Le più grandi difficoltà e i grandi momenti di difficoltà affrontato qui a casa a Cagliari a trasformare questo edificio?
Diciamo che abbiamo avuto non eccezionali difficoltà tecnico-amministrative, perché c'era la ferma volontà dell'amministrazione nel trasformare questo edificio. Non c'era da fare né variante urbanistica, non c'era niente, perché esisteva un edificio, per quanto incompleto, c'erano spazi più che sufficienti per creare quello che si voleva fare, e questo ha reso più facile il progetto. Le grandi difficoltà le abbiamo avute nella progettazione, perché adattare un edificio così grande, adattarlo ad albergo non è stata semplice. In particolare la torre era una cosa impensabile che potesse diventare qualcosa. La torre nel originario progetto era ancora più alta, circa 15 metri, però non venne poi consentito di fare questa ulteriore elevazione, che era fatta in un modo particolare, non come la vediamo adesso. E allora venne allungata verso il basso, perché era in origine, se uno guarda il vecchio progetto, c'erano 4-5 piani dove non c'era niente, c'era solo il cilindro delle scale, eccetera, e poi ripartiva la torre. Allora l'abbiamo allungata verso il basso, che ha reso la slanciata moltissimo. Ecco, questa è stata, le difficoltà tecniche sono state enormi.
Ecco, mentre io proverei dalla regia, vediamo se riusciamo a stabilire il collegamento Skype con Marco Piva, che a questo punto starebbe proprio bene, chiamerei in causa Davide Collu, che è il general manager del T-Hotel, per raccontarci un po' di come è cresciuto il progetto T in questi anni, in questi 10 anni, e che cosa è diventato. Abbiamo anche forse delle slide da far vedere contemporaneamente.
Sì, due cose che abbiamo scritto. Una precisazione: lui non ha smesso di guardare alla finestra di casa.
vi guarda sempre.
No, no, lo continua a fare, magari mi dice anche, guarda che avete lasciato le luci accese.
La
no,
finestra del tredicesimo piano aperta.
No, là non ci arriva, però i pendii della torre accesi. Gli ho detto, ma scusa, io sono dentro, non me ne accorgo, come fa? Lui guarda, osserva. È stato molto interessante come operazione anche dal punto di vista professionale. Ho avuto una fortuna incredibile, uno di trovare un presidente come Gualtiero e due di trovare 90-100 persone, la grande parte delle quali continuano a lavorare con me e con grande passione, senza le quali nessuna delle cose che abbiamo fatto si sarebbe mai potuta realizzare. Sono 99.9% di ragazzi nati, cresciuti e formati in Sardegna, eccellenti professionisti. Abbiamo trovato anche eccellenti collaborazioni con fornitori, consulenti e quanto altro, che ci hanno consentito e ci consentono ancora di essere un buon punto di riferimento sicuramente nell'hotelleria isolana, ma in generale siamo un buon punto di riferimento, siamo un elemento di benchmark anche per strutture che noi chiamiamo del continente. Che cosa facciamo? In 10 anni di attività abbiamo fatto circa 700.000 presenze, cioè ne facciamo poco più di 70.000 all'anno, ovviamente tra italiani e stranieri. Sono ospiti provenienti in genere, non ve li ho elencati, sarebbe stata una noia, da oltre 100 paesi del mondo, dalla popolosissima Cina ha un piccolissimo stato che è Tuvalu, che è il quarto stato più piccolo del mondo. Che ha
non 9... è un paese della Sardegna, pensavo.
No, Tuvalu finisce in U, però è coerente. Ed è il quarto stato più piccolo del mondo, dopo Vaticano, Monaco e Nauru, che è un'altra... anche quello è sardo, ovviamente. Anche Nauru è sardo, è un'isola stato in mezzo all'Oceano Pacifico. Per ospitare 70.000 presenze usiamo ogni anno, l'abbiamo già fatto questo calcolo, 140.000 lenzuola, perché poi questo è il calcolo del nostro standard nella nostra categoria. Significa oltre 1 milione di metri quadri di fine cotone, che poi se li vogliamo trasformare per capire quant'è, sono l'equivalente di 140 campi da tennis. Quindi se le annodassimo tutte quelle lenzuola, ci consentirebbero di partire dal T-Hotel, andare in piazza Italia a Sassari, tornare indietro e tutte annodate, ci rimarrebbe ancora qualcosa.
E anche
qualcosa
di evadere da Bade Carus, forse.
Sì, abbondantemente. I nostri segni, questo per esempio sono alcune immagini dei nostri interni, dell'ultime scene fotografiche che abbiamo appena fatto e non abbiamo ancora utilizzato e fanno parte della nostra prossima campagna di comunicazione. Oltre ad ospitare persone, ospitiamo più o meno tra grandi e piccoli 450 eventi l'anno. Io ho scritto e vi ho segnalato da 2 a oltre 400 persone ospitate contemporaneamente. Questo è uno dei nostri mestieri più importanti, uno dei nostri core. Nella nostra spa invece si rilassano ormai quasi 25.000 persone ogni anno, il che significa che inoltre consumiamo 200 litri di olio aromatico per massaggi e circa 8.000 confezioni di cosmetici. Alcune immagini della nostra spa. Abbiamo cominciato a fare anche sin da subito diverse attività parallele. Abbiamo organizzato per esempio oltre 30 mostre con il coinvolgimento di 150 artisti, sia sardi che no. Questa per esempio è la fotografia di una installazione che c'è nell'hall in questo momento è presente la mostra dedicata alle sorelle Altara, che sarà da noi ospitata fino al 15 novembre ed è visitabile come tutte le gratuitamente, ovviamente come tutte le mostre che noi ospitiamo al T sino alle 23, dalle 9 del mattino sino alle 23 di ogni giorno. Questi sono alcuni dei titoli che noi abbiamo utilizzato e degli elementi che abbiamo messo in evidenza, dall'artigianato artistico sardo a altre eventualità che ci hanno proposto di volta in volta i nostri creativi, da Cappuccetto Rosso, maschere, animati, insomma ce n'è tantissima, le pecore, che era stata una cosa molto divertente, di cui ci sono ancora diversi segnali qua all'interno della struttura, perché le abbiamo utilizzate per arredare i nostri corridoi. Abbiamo anche editato una piccola collana di libri, 6 libri dedicati a Cagliari, quella che noi abbiamo chiamato la città del sole, ma non noi, non solo noi, con alcuni distribuiti esclusivamente nei comodini del T-Hotel, stampati in italiano e in inglese, molto bene, anche graficamente in maniera molto raffinata, dei piccoli libri che sono dei tascabili, proprio per dare modo a chi soggiornando a Cagliari non avesse niente da leggere, e con l'invito esplicito nel segnalibro di portami via con te, fammi viaggiare con te, portami in giro per il mondo, coinvolgendo 16 scrittori, insomma, da Piero degli Esposti a Roberto Alaimo, Pablo Dorst, Natasha Dragnic e diversi altri, oltre al curatore che è il Cagliari Town Niccolò Lecca, che
viaggiatore doc
a Venezia, non è potuto venire, ci ha mandato uno scritto che poi, come quello di Marco Piva, se vorrai lo leggerai. Sono attività che ci aiutano moltissimo, molto più di quello che si potrebbe immaginare, a leggere i segni del tempo che passa, ci aiutano a creare, a rafforzare la nostra identità, e ci aiutano anche a creare, a costruire valore, oltre a quello che noi creiamo e costruiamo con l'attività normale, che è quella di il nostro core, è quella di essere albergatori. Ma tutte queste attività che ospitiamo e che produciamo ci aiutano proprio a trovare i segni della società che cambia, e ci aiutano anche a migliorare i nostri prodotti, i nostri servizi. Questo è il saluto di Nicola, che se hai voglia, Sergio, se pensi di doverlo leggere, ma...
Allora, lo leggiamo a beneficio di chi ci ascolta in radio, ovviamente, perché quello potete leggere. Oggi festeggiamo i primi 10 anni, non ho scritto hotel, l'ho fatto di proposito, perché il T non è soltanto un albergo, è molto di più. Il T è benessere, il T è arte, il T è intrattenimento, il T è anche cultura. Sono ben 15, infatti, i ritratti inediti che in questi anni il T ha commissionato in esclusiva ad altrettanti prestigiosi scrittori internazionali, abbiamo letto i nomi prima, stampati in italiano e in inglese, in 30.000 copie, che oggi si trovano in tutto il mondo a raccontare la nostra città. A Londra, a New York, a San Francisco, a Tokyo, in Russia, in Portogallo, in Argentina, in Svizzera, in Islanda, perfino in Siberia, questi libretti esistono e permangono a suscitare in chi legge il desiderio di visitare la città del sole. Grazie a te per queste 15 grandi emozioni che, rendendo omaggio alla nostra Cagliari, contribuiscono a renderla più emozionante e più grande nel mondo. Insieme all'augurio per un autunno sereno, mando a tutti voi da Venezia i miei più affettuosi saluti, e mi scuso per non poter essere oggi qui con voi a festeggiare questo emozionante compleanno. Questo era Nicola Lecca, gli mandiamo un applauso, dai, via radio, ci starà sentendo in streaming. Nel frattempo manderei, Laura, invece, le immagini di un po' di ospiti che sono passati da questo hotel in 10 anni.
Dei 700.000.
E nel frattempo inviterei Davide a raccontarci qualche aneddoto, qualche curiosità su questi personaggi.
Il primo, poverino, è deceduto. Lurid,
sì, poverino, non c'è più, però è stato qua.
Lurid, c'è da dire una cosa che uno immagina, avendo insomma una vita abbastanza vissuta, che avesse le richieste particolari. Erano effettivamente particolarissime, ma erano tutte salutiste, delle richieste che lui osservava: una dieta ferrea e rigidissima di verdure e yogurt. L'ex presidente di Confindustria, Marcegaglia, insomma, sì, in effetti nei nostri eventi noi, Maurizio Pollini, abbiamo ospitato politici, soprattutto eventi medico-scientifici, che sono quelli che ospitiamo con maggiore frequenza. Roberto Bolle è stato qua, osannatissimo anche di recente, Monio Vadia,
la signora Mandela.
La signora Mandela, sì, grande classe, grande charme. Questi alcuni dei 70.000, ma insomma non vorrei fare torto a nessuno, a noi vanno bene, stanno a cuore tutti a 70.000.
Ecco, mi piacerebbe a questo punto coinvolgere la sala, mentre cerchiamo di fare questo collegamento con Skype, perché in realtà il T è stato, come abbiamo detto, anche luogo di esposizioni, di eventi culturali in questi anni, e in sala abbiamo sicuramente delle persone che hanno partecipato e hanno collaborato. Per esempio vedo Margherita Usai, posso disturbarla per chiederle cosa è stato allestire delle mostre, per esempio, in questo spazio?
È stato un onore sicuramente, è un'esperienza molto importante per noi con Cristina, perché abbiamo avuto delle opportunità straordinarie di arricchire anche le nostre conoscenze nell'ambito dell'artigianato, perché grazie a delle mostre abbiamo conosciuto gli artigiani, abbiamo girato la Sardegna, artisti, insomma queste mostre sono state un'attività veramente che ci ha arricchito e ci speriamo di continuare a collaborare con il Tio Hotel con una location così interessante e affascinante.
Sergio, io vorrei porre una domanda sul tema della cultura e dello spazio culturale, perché ormai il Tio Hotel è diventato forse uno degli spazi più vivaci culturalmente in città, e quindi volevo chiedere a Ufficio Carbone per esempio di commentare come uno spazio come un albergo, che solitamente non viene utilizzato per allestire mostre e per fare attività culturale, come si inquadra un po' nel panorama della contemporaneità?
Beh, noi addetti ai lavori non possiamo che essere felici di questa mission, di questa attività del Tio Hotel di promozione dell'arte contemporanea, del design e dell'artigianato. È sicuramente un punto di riferimento per gli artisti della città e non solo, per queste grandi esposizioni che comunque hanno la caratteristica di mantenere sempre una leggerezza, è anche un modo di far festa assieme, ecco. Non prendersi eccessivamente sul serio per uno spazio culturale che comunque si apre nell'aula di un albergo, penso che sia proprio la chiave vincente, e anche strizzare sempre l'occhio verso delle forme d'arte che possiamo chiamare secondarie, o come venivano chiamate prima minori, cioè l'artigianato e non solo, anche il design, che si legano assieme in memoria anche di quella grande stagione, il secondo dopoguerra, che aveva portato sull'isola con i grandi Tavolara, Badas. Quindi portare avanti la creatività degli artisti insieme all'artigianato locale penso che sia appunto chiave vincente del Tio Hotel, che oltretutto abbiamo visto avere così tanti ospiti e spettatori, quindi non solo cittadini, ecco, che quindi diventa la hall del Tio Hotel una porta verso la Sardegna, ed è quello che ci aspettiamo anche dalla città di Cagliari oggi.
Dai vostri ospiti come viene colto questo aspetto culturale? Cosa dicono gli ospiti, soprattutto quelli non cagliaritani? Davide Collu.
Diciamo che chi viene da fuori è incuriosito, perché comunque sia, spesso ospitiamo installazioni che non sono immediatamente percepibili, che hanno bisogno di un minimo di storytelling, che è quello che Cristina e Margherita fanno benissimo assieme a Federica, e che quindi cerchiamo di spiegare, di fare percepire quella liaison col territorio. È una cosa che cerchiamo di osservare nei limiti di quello che c'è concesso e c'è possibile, di mantenere uno stretto rapporto col territorio. Io prima ho detto ci serve, ed è verissimo, per leggere i segni del mondo, della società che cambia, e per poterci aiutare a cambiare i nostri messaggi. Viene percepito benissimo, e viene percepito benissimo anche dai cagliaritani. Se c'era una cosa difficile tecnicamente, al di là della distribuzione degli spazi funzionali cui faceva riferimento Gualtiero, che abbia avuto le difficoltà, insomma, l'edificio è nato con un obiettivo, un opificio industriale, quindi cercare di rendere coerenti questi spazi, anche i collegamenti verticali e orizzontali, con una attività di servizi comunque turistico ricettiva, congressuale, di F&B, di ristorazione, non è stato facile. Ma un'altra sfida che in effetti ci ha impegnato fin dall'inizio, che era quella di rendere permeabile il luogo, perché non è mai normalmente frequentato un albergo, e questa non è una bella notizia per noi albergatori, però abbiamo sempre difficoltà a farlo frequentare, c'è sempre comunque sia il malinteso, cosa ci vai a fare in un albergo nella tua città, viene troppo spesso rappresentato come luogo di peccato, quindi se vai in un albergo nella tua città le motivazioni possono essere parallele, altre eccetera, quindi ed era difficile, mentre ci siamo impegnati, e uno degli elementi, la chiave di lettura migliore e maggiore è stata sicuramente incentivare a frequentarci per mostrare le cose, e sono interessanti per tutti, chiunque entri qua dentro. È una cosa che a me da albergatore interessa tantissimo, a me interessano i cosiddetti repeaters, cioè tutti coloro i quali vengono molto spesso. E noi ne abbiamo tantissimi, perché lavorando moltissimo col traffico business, corporate, quindi persone che con una certa frequenza, magari per lunghi periodi dell'anno, vengono una, due, tre volte l'anno, cercare di dare una veste diversa, quindi di dare dei contenuti. Io vedo spessissimo l'espressione di meraviglia, lo vedo con una certa goduria di meraviglia, quando entrano e trovano l'ennesima nuova installazione. Noi ne facciamo 3, 4, qualche volta 5 lungo l'arco di un anno, ed è una cosa che ci aiuta molto. straordinariamente importante.
Ecco, ma al di là della programmazione di eventi culturali, questo spazio è diventato proprio un luogo della città, è diventato una piazza, un luogo d'incontro, ci si dà anche appuntamento per parlare di lavoro, ci vengono i ragazzi, è incredibile, i ragazzi della generazione dei miei figli, ventenni, vengono quando vogliono portare una ragazza in un posto carino e fare una chiacchierata in una bella piazza di Cagliari, vengono al Tea Hotel, quindi è diventato un luogo urbano.
E infatti Davide adesso ha parlato di permeabilità e ci porta, era un bellissimo introduzione, assist per parlare poi del rapporto proprio con lo spazio urbano che è di diretto riferimento, ma anche con la città in generale. E a questo punto penso che possiamo anche iniziare a parlare del grande progetto del Parco della Musica, no?
Certo, questo progetto del T si inseriva in un progetto di riqualificazione di un'area di Cagliari che, come dicevamo, era periferica. Mi veniva in mente stamattina il ragazzo della via Gluck di Celentano, no? Là dove c'era l'erba ora c'è una città. Io qua ci giocavo a pallone perché mia nonna abitava nelle palazzine della regione e qua era tutto campagna. Qualche anno dopo è una downtown di Cagliari, è un luogo di incontro, di affari, di cultura. Stiamo vedendo dietro delle immagini che raccontano un po' per fotogrammi cose che sono successe nella nostra città negli ultimi 10 anni, come sono cambiati i nostri stili di vita. Vediamo le biciclette, le piste ciclabili, vediamo i turisti Ryanair, quelli che sbarcano dalle navi da crociera, ma è cambiato anche il modo di lavorare, sono nati gli spazi di co-working, si parla di start-up, di tante cose. La città è cambiata e in questa città cambiata c'è oggi un nuovo polo, che è questo Parco della Musica.
Com'è nato
questo progetto, questa
questo
visione?
Nasce col T, nasce da un'idea col T che vedeva una soluzione urbanistica ed edilizia, la soluzione di questa struttura abbandonata, un'area davanti sterrata e abbandonata, il teatro dall'altra parte, il conservatorio dall'altra parte, cioè era una visione, il Parco della Vigna abbandonato dietro che non esisteva, era una visione globale di questo pezzo di città. Cioè in sostanza qui si era costruito nel dopoguerra, ma non c'era visione urbanistica, mancava un assetto di questo territorio, mancavano dei poli attrattivi che qualificassero tutto il contesto, anzi diciamo che c'erano esempi negativi al contorno, parecchio negativi. E lì nasce questa follia che si abbina a questa, di pensare a questo progetto. Lavorammo insieme al sovrintendente che c'era allora, che era Mauro Meli, e che pensò anche lui che poteva essere per il teatro indispensabile creare una serie di servizi di cui proprio il teatro mancava. Una sala di concerti che era destinata alle prove, un'arena all'aperto, un laboratorio per le scene, per lavorarci, perché quelle del teatro sono difficilissime da utilizzare, comportano grandi disservizi, un sistema di parcheggi che interessasse l'intera zona, un collegamento col conservatorio, una valorizzazione anche di Villa Musca e di quello che c'era intorno, insomma la sistemazione che poi è successa del campo di calcio qui dietro col parco, cioè una visione ampia che ha comportato il famoso Pitti di Cagliari, che ha dotato la città di, faccio una premessa, per poter fare il Pitti ci voleva l'investimento del privato, che è stato questo, superiore anche a quanto noi avevamo stimato, questo ahimè. E Piva da questo punto di vista ha voluto fare una cosa superiore alle caratteristiche che noi inizialmente avevamo ipotizzato, dicendomi che poi mi avrebbe ripagato in futuro, probabilmente aveva ragione. E da qui nasce il PIT, quindi Cagliari gode di questo contributo di parecchie decine di milioni di euro che hanno consentito poi di realizzare il Parco della Musica, ahimè devo dire ad oggi solo parzialmente utilizzato. Quindi che cos'è che dico? Qui c'è l'assessore al turismo che sicuramente capisce quanto sarebbe importante che quel progetto venga completato, perché è indispensabile per la cultura, è indispensabile per la mobilità, per migliorare la mobilità, è indispensabile per la qualità della vita di questa città, è indispensabile perché si rispetterebbe completamente quello che era un accordo fatto tra pubblico e privato, che ahimè ad oggi non è perfettamente eseguito, e potrebbe anche farsi di più. Credo che sia in una città che, come abbiamo detto, cresce, cambia, si fanno tante cose, è indispensabile che quando si inizia un'opera venga portata a compimento anche dal punto di vista gestionale completamente, perché sennò sono persi dei danari. Durante questo periodo è chiaro che si è parlato molto di questo assetto definitivo, e qui vedo Gianni Campos, che in quel momento è diventato, con l'aggiunta lui, assessore all'urbanistica, e che quindi ha potuto vedere parte dell'attuazione di questo progetto e capirne anche l'importanza. Gianni è qui e quindi lui ci può anche dire probabilmente cosa ha visto in questa realizzazione. Ecco,
ecco, non faccio la domanda, l'ha fatto già Gualtier, ma comunque questo virtuoso rapporto tra pubblico e privato a servizio della collettività, della cultura, racconti un po' questa esperienza da amministratore.
Ma l'esperienza, almeno per quanto mi riguarda, comincia un po' prima, e cioè quando mi sono trovato a valutare per conto della regione i PIT, cioè, ecco, i piani integrati territoriali, esatto, dei quali questo poi ha finito per essere un po' il fiore all'occhiello, perché il Comune di Cagliari vinse il primo premio, diciamo così, in questa corsa ai finanziamenti. E certamente uno dei punti più caratterizzanti fu questo intervento del Parco della Musica. Io credo che qui tutti quanti noi facilmente possiamo fare una riflessione, cioè su come nasca una città, o almeno una parte della città. Noi l'abbiamo vista, chi ha la mia età l'ha vista cominciare a costituirsi, ma certamente, come diceva anche l'ingegnere Qualbo, ancora non è finita la storia di questa parte della città, ha ancora dei momenti di crescita, dei momenti di evoluzione. La domanda però è anche chi la fa e chi quindi ha la responsabilità di farla, la città. Beh, la fa sicuramente l'amministrazione, la fanno i cittadini, ma la fa l'impresa. Se non c'è l'impresa è difficilissimo che una città possa anche semplicemente cominciare ad esistere. Certamente l'impresa nei secoli ha cambiato di aspetto, di ruolo e anche di organizzazione strutturale, però in questo momento l'impresa ha questa responsabilità nei confronti della città. Il negare la presenza e il ruolo dell'impresa è sicuramente negare la possibilità che la città possa crescere. Io questo ho visto succedere, ho visto una sintesi, per quanto mi riguarda abbastanza straordinaria, di quelle cose che si studiano a scuola, ma che poi non è facilissimo vedere realizzarsi, ma in questo caso si è realizzata. Cioè un'impresa in modo virtuoso ha fatto in modo che una parte della città potesse essere interpretata in modo diverso. Adesso il compito è naturalmente ancora della stessa impresa, ma mi sembra che le cose vadano bene, è sicuramente dell'amministrazione, ma è sicuramente dei cittadini, perché il ruolo dei cittadini è fondamentale. Io qui lancio soltanto una parola d'ordine: chiarezza. Perché se la strada non è chiara, i cittadini hanno difficoltà a interpretarla, a percorrerla. Per cui qualunque disegno deve essere enunciato, deve essere chiarito, deve essere comunicato, perché la responsabilità dei cittadini si può concretizzare solo se si sanno esattamente cosa devono fare.
Grazie. Allora, questa è una delle cose importanti che non c'erano 10 anni fa e che oggi ci sono, anche se in itinere può essere migliorata, perfezionata, ma c'è e la vediamo viva, piena di gente. Vediamo se nel frattempo c'è anche Marco Piva in collegamento con noi. Ci sente?
Ci sono, eccomi.
Ah, che bello.
Ingegnere.
Ecco qua. Allora, la faccio intervistare direttamente da Gualtiero.
Architetto, salve, come stai?
Benissimo,
bene,
e tu come stai?
Bene, bene, bene. Senti, bene. Stiamo celebrando questo evento, 10 anni di T-Hotel.
Ti
avrei voluto
ieri,
qui.
Ingegnere.
È importante, guarda, credimi, non si può vedere, non riusciamo, abbiamo le telecamere. Senti, io so che tu sei impegnato in mezzo mondo, come sempre, no? Però
sì,
ti vedo ancora bello, giovane e pimpante, ti ho visto in varie mostre.
Sera.
In varie mostre internazionali sei sempre pronto ad affrontare qualunque progetto. stavo raccontando che questo fu un'esperienza complessa e difficile, no? Che ci ha portato anche a discutere tanto, perché era difficile aggiustare questo rotame che in quel momento creava anche seri problemi proprio alla città, nello skyline della città. Questo era un problema. Ci siamo.
Sì.
Dici tu cosa hai fatto durante quel periodo lì, due parole e poi ti salutiamo.
Intanto voglio salutare tutti gli amici che hanno collaborato a questo progetto, il pubblico che è lì con te, e veramente sono desolato questa sera di non poter essere con voi, perché la Sardegna è sempre nel mio cuore, indipendentemente dal fatto che sia una terra bellissima per le vacanze, ma è per me un riferimento culturale importantissimo. Io devo dire che ho avuto la fortuna anche di, se vuoi, di discutere, però di lavorare con te e con il team per ridar vita a quell'edificio di cui parlavi prima, che era proprio ridotto malissimo e poi stava proprio nel centro della città. Il lavoro, come ti ricorderai, non è stato facile, la sfida era complessa, però alla fine penso che l'obiettivo non è stato soltanto quello di creare un bel albergo, ma di creare un punto di riferimento per la città, una sorta di motore che potesse, come dire, aiutare la città a creare delle connessioni e a creare anche un nuovo polo di
certo,
riferimento.
Certo.
E di questo va dato merito soprattutto al tuo coraggio e alla tua visione imprenditoriale, devo dirlo con grande franchezza.
Ci voleva anche un progettista come te.
Buongiorno, sono Eileen Stang di Radio X e vorrei chiedere poi all'architetto qual è stato nella progettazione, qual è stata la sua sfida più importante nell'affrontare una preesistenza così particolare, importante e anche sfidante.
Dunque sì, le sfide erano varie, ma la più complessa è stata proprio quella di riuscire a dare un'identità a questo edificio, tant'è che ovviamente è stato trasformato rispetto a quello che era prima, ampliato e quindi reso sicuramente più completo nel suo assetto. Il lavoro è stato poi quello di farlo diventare anche una, se vogliamo, una sorpresa, perché l'idea di progettare un albergo in Sardegna ti porta quasi a immaginare di disegnare un luogo che è destinato soprattutto allo svago, alle vacanze. Invece questo è un luogo dove ci si incontra, dove si lavora, e quindi abbiamo creato questa sorta un po' di dualismo tra un aspetto esteriore, come dire, abbastanza rigoroso e importante, e un interno che invece è anche interpretato dal colore, dai riflessi, da un po' di illusioni che lo spazio genera, in modo tale da conferire al luogo una piacevolezza per chi lo usa anche semplicemente per lavoro. Quindi questo doppio registro, come dire, essenzialità e colore, per noi è stato importante, e credo che di esserci, insomma, modestamente ci siamo riusciti.
Ha 10 anni ma non li dimostra, e quando vedrai a vederlo...
Assolutamente, ma lo so, siete bravissimi nel curarlo, nel gestirlo. Questo per una professionista è una delle cose più importanti, perché la manutenzione di un'opera che è costata tanto impegno, tante risorse, anche tanta fatica, è veramente la cosa più importante da fare negli anni per dare dignità e dare continuità al progetto. L'importante per me, come tu adesso, io ti sto parlando da questo nuovo progetto che abbiamo appena inaugurato a Milano, che è l'Hotel Gallia davanti alla stazione. Per me la cosa importante è che gli hotel diventino dei punti di connessione con la città, con la cultura del luogo, diventino quasi dei connettori, no? tra culture, e che mantengano questa capacità di operare in questo senso.
Ed è quello di cui stiamo per parlare anche più diffusamente con i nostri ospiti qua in questa sala. Ci sono almeno 200 persone stasera insieme a noi a chiacchierare e a proprio capire tutti insieme come questo luogo sia diventato uno spazio della città, un agorà, una piazza della città. La ringraziamo per questo collegamento, architetto.
Grazie a voi.
Grazie.
Presto.
Arrivederci. Grazie. Ciao, ciao, ciao.
Allora, io vorrei coinvolgere in questa ultima sessione del nostro incontro, perché poi c'è la musica, c'è il brindisi, ci sono tutte le cose che si fanno in una festa di compleanno, e che è giusto che si facciano,
cioè,
anche stasera, anche se vi ricordo.
Le candele.
Siamo ancora però dentro, virtualmente dentro lo studio di Radio X, e quindi con tecnica radiofonica io prendo il microfono dall'ospite qua vicino a me e lo passo ad altri ospiti che sono in platea. Per esempio, l'abbiamo chiamata in causa prima, Barbara Argiolas, abbiamo visto delle immagini della città affollata di turisti. Cioè, stanno succedendo cose nella città in questi anni che a cui non eravamo abituati, la gente che scende dalle navi da crociera, che arriva con i voli Ryanair, le piazze della città sempre più vive. Com'è il polso della città visto dal suo particolarissimo punto di osservazione?
No, ma intanto credo che sia opportuno fare un ringraziamento vero alla presenza del T a Cagliari, perché lo dico con grande convinzione, credo anche convinta del fatto che oggi Cagliari sia in grado di avere un livello di accoglienza variegato, ma che il T rappresenta il design puro di questa città, che è un design architettonico, un design manageriale, un design gestionale, e dà valore e contribuisce a dare valore alla città. Non è una sviolinata, ne abbiamo parlato tante volte, ingegnere, quindi credo che oggi il T sia forse uno dei pochissimi, se non l'unico albergo che dà valore nell'ambito del design e contribuisce a dare valore alla città. Come sta cambiando la città? Sicuramente questo PIT ha dato luogo a un grande progetto di riqualificazione che continua, che in questi anni credo abbia avuto una grande accelerata, parlando di quella che è la sostenibilità di una città, quindi piste ciclabili, quindi percorsi ciclopedonali, connettere, penso soltanto alle passeggiate, al Lazzaretto, alla Grande Piazza del Lazzaretto, a Susicco, tutti i percorsi di pedonalizzazione che stanno vedendo impegnato il corso, probabilmente adesso anche via Garibaldi sarà completamente pedonale, segue il lavoro che è stato fatto con Villanova. Quindi io credo che così come in tutte le grandi città, non soltanto italiane ma anche europee, la visione della riqualificazione urbana come motore di sviluppo della città siano assolutamente parte integrante nel DNA non soltanto delle amministrazioni, che poi possono avere declinazioni, ambizioni che possono divergere, ma credo che tutti insieme ai cittadini e le imprese vadano nella direzione di dare alla città una nuova vivibilità che sia in linea con i tempi. I tempi sono i tempi della digitali, i tempi della sostenibilità, i tempi di una nuova mobilità. Ecco, il mondo cambia, in 10 anni probabilmente strade che oggi pensiamo pedonali, attività che ora pensiamo di insediare in alcuni quartieri, forse 10 anni fa era impensabile soltanto farlo, e questo forse è il bello di una città che è in continuo movimento come la nostra.
Una città in transizione. Mentre Barbara Argiolas parlava sullo schermo, questo a beneficio di chi ci ascolta in radio, scorrono appunto le immagini delle navi da crociera, le immagini delle biciclette. Si diceva che Cagliari era una città dove era impossibile andare in bicicletta, sempre più gente si muove in bicicletta, le piazze, i festival letterari, l'innovazione anche fatta di nuova impresa giovane che fa del digitale la propria materia di sfida, di lavoro. Io ho qua Nicola Pirina, che è un osservatore privilegiato di questo scenario dell'innovazione. Ecco, 10 anni fa queste cose, le start-up non c'erano, Nicola.
No, lo scenario è diverso. Intanto grazie per l'invito. Complimenti all'ingegnere, a Davide, insomma, per tutto quello che hanno fatto. Cagliari è cambiata a questo punto di vista. Cagliari e la Sardegna in genere avevano un'avanguardia sui processi di innovazione, tecnologia statica. Avevamo il CRS4, abbiamo il CRS4, avevamo il polo di Selletta con Tiscali. Il tutto si è evoluto, ha avuto un'accelerazione progressiva che spesse volte ha visto Cagliari stessa come soggetto propulsore. Tutte le porzioni di innovazione sulla managerialità, Cagliari riceve premio su base italiana, sta arrivando quello europeo. Cagliari è stata una dei primi posti a ospitare dei festival sull'innovazione. Cagliari è il luogo di Mizzas, l'evento internazionale di Sardex che sarà la settimana prossima, che è l'unico evento internazionale italiano dove ci si occupa di economia dell'innovazione. Ci sono diversi esperimenti in via Roma, a Selletta, dei coworking evoluti dove in realtà le nuove competenze che si sono generate nel mercato, non solo quelle che vengono fuori dall'università, si mettono insieme per generare una nuova impresa. Bello il passaggio che avviene a Cagliari tra imprenditori vecchio stile che si aprono agli imprenditori nuovo stile e la contaminazione che esiste tra i lavoratori vecchio stampo e i lavoratori di nuovo stampo, dove a fronte di un'impresa innovativa oramai ci sono sul mercato dei dipendenti che sono molto più operativi che non rispetto al passato. Cagliari centro propulsore per grandi linee di comunicazione e per l'utilizzo dei media applicato al mondo delle imprese. E secondo me l'ultimissima cosa molto importante, e anche qua c'è stata una grande spallata in senso positivo dal sistema T-Hotel, diciamo, Cagliari per prima rispetto a tanti centri in Italia si è spostata dal prodotto al servizio, che è una cosa rilevantissima nei processi attuali. E prima si era molto attenti al confezionamento, al prodotto statico, attualmente le attenzioni più complessive sono al servizio. Stare attenti al servizio perché? Perché il servizio è la relazione tra le persone che usano lo stesso prodotto, e l'attenzione al servizio è quello che tu puoi fare col bene e col prodotto, è quello che ti consente di pensare a te stesso con quel prodotto per gli anni che vengono. In questo Cagliari lo stesso è capofila. Poi se vuoi posso andare avanti a palla.
No, ti sfido a parlarci invece di che cosa può fare l'innovazione per, specificamente per il turismo e per l'ospitalità. È stato il tema di un incontro che ha organizzato Davide, è molto bello, che si è fatto 2 settimane fa, Beach Data, un incontro sull'applicazione, l'utilizzo dei dati di questa straordinaria mole di informazioni che però devono essere poi aggregate e utilizzate con intelligenza per prevenire, per indovinare, per intercettare domanda. In che modo le start-up, per esempio cagliaritane o residenti in questa città, stanno lavorando anche per la città turistica cagliaritana?
Diciamo con spessore, con rilevo nazionale. Anche qua ci sono due temi. La sharing economy non è un nemico. Le strutture che tradizionalmente si occupano di ristorazione, ricettività o NCC o taxi, no? Sparano contro Uber, sparano contro Uber Pop, sparano contro gli home restaurant. In realtà i sistemi di dialogo urbani, suburbani o comunque di territorio intelligente, adesso mi sembra che l'ha detto prima l'architetto, condivido, per avere un territorio intelligente devi avere cittadini intelligenti e devi avere imprese intelligenti, diversamente non puoi andare avanti. Ed è ancora più vero la parte con cui ha chiuso, quella per cui un sistema intelligente può camminare con le sue risorse che sono dotate, a patto che sia chiara la visione e la strategia. Può essere chiara la visione e la strategia non solo se c'è un comandante forte, diciamo, ma se è partecipata questa visione strategica. E in Sardegna, qua a Cagliari in particolare, per esempio la Uber per i servizi turistici, che è Guide Me Right, è nata 2 o 3 anni fa qua, a tutt'oggi stenta, riesce ad andare meglio fuori dall'Italia che non in Italia, meglio in Italia che in Sardegna, ma si sa, questa è terra matrigna, è piuttosto difficile, soprattutto per chi si occupa delle cose nuove. Molto si può fare lato pubblica amministrazione, in questo però l'attuale amministrazione, ma perché, come dire, prima io non ci ho avuto a che fare, ha di sicuro dimostrato sensibilità al tema non tanto dei big data ma proprio degli open data, e quindi quali sono tutti i dati pubblici, che sono patrimonio pubblico, non patrimonio dell'amministrazione, che possono essere messi a disposizione del sistema produttivo per generare business, cioè per farci robe. In questo, diciamo, io non sono un esperto, un verticale di turismo, e Davide lo sa, di sicuro il T-Hotel ha aperto strada rispetto alle linee di tendenza più complessive. Non so se Cagliari sia una città che ha necessità di altri T-Hotel o se piuttosto ha necessità di un'hotelleria diffusa di diversa taglia e tipo. Di sicuro le dotazioni tecnologiche, l'introduzione della non solo di ICT ma del pensare digitale nella gestione e negli applicativi del territorio sono indispensabili.
Benissimo, ringrazio Nicola Pirina per queste considerazioni. Chiedo a Laura di preparare quell'animazione di quel logo che ci serve per introdurre l'ultimo segmento, sempre che Eileen non abbia ancora una domanda da fare.
Vabbè, abbiamo parlato di come è cambiato Cagliari in questi 10 anni, allora vedo un po' di architetti qui nelle prime file. Olindo Meroni, vorrei chiederti come, secondo te, tu che sei cagliaritano di adozione, porti anche un punto di vista, forse ormai cagliaritano ma un po' dall'esterno, come è cambiato e quali sono le sfide che tu vedi per i prossimi anni?
Io sono piacevolmente stato adottato dalla Sardegna, sono 20 anni che vivo a Cagliari. Qualcuno mi accusa ancora che ho l'accento napoletano, ma
un po' d'accento ce l'hai, vago.
Anch'io,
diciamo,
ho l'accento americano, quindi
però quello me lo, cioè me lo detto, riconosce, lasciar stare, come dire, come si direbbe a Napoli. No, io penso che Cagliari sia una città molto dinamica, sia un luogo fondamentalmente in questi 20 anni che ho trascorso, che è in parte, cioè, cambiato, continua a cambiare. Una delle considerazioni che faccio, anche da osservatore, da architetto, certamente si potrebbe fare di più, come dire, cioè non possiamo sicuramente cullarci sulle cose che si fanno e che ben venga che si facciano, però uno dei punti che forse manca, che era anche dibattito e di discussione questi giorni, è la densità, cioè per far sì che una città abbia una cultura, abbia uno scambio e sia un luogo effettivamente diciamo vivo, ha bisogno dei numeri, cioè ha bisogno di, cioè Cagliari, se la leggiamo rispetto a Napoli, è forse mezza Napoli, come, cioè, o forse un quartiere, se leggiamo l'intera Sardegna con 1,5 milioni di abitanti, è una città. Dunque questa città, come dire, stesa sul territorio così ampio, è forse la caratteristica della Sardegna, cioè il luogo del tempo e dello spazio. Dunque fare un'analisi sulla città Cagliari che cambia è interessante, ma secondo me la cosa più interessante, più bella che c'è in Sardegna è proprio il paesaggio. Cioè, io mi tirerei fuori da un'analisi architettonica, perché non riesco a farla, cioè non riesco a farla, altrimenti farei una lettura troppo critica. Però posso dire che la trasformazione, cioè lo spirito, anche l'innovazione di cui parlava prima Pirina, cioè ci sono una serie di elementi che affiorano e che vengono poi riportati nella qualità della vita, del tempo, diciamo, del rapporto tra le persone. Rimane un luogo sicuramente ambito dal punto di vista della vita quotidiana.
Il paesaggio come una delle sfide nei prossimi
dieci anni. Ecco, io stavo infatti per introdurre questo giochino. Con Davide abbiamo inventato questa cosa di Tanks, che gioca sul 10, sul T, sul fatto del ringraziamento, perché oggi è una festa di ringraziamento, la facciamo anche noi, Eli, non solo voi americani. La festa del ringraziamento è questa in cui il T ringrazia la città nella quale è potuto crescere, la città ringrazia il T per le belle cose e le belle visioni che ha introdotto in questa città. Ma il Thanks diventa anche Next, vedi, con questa animazione che ci ha regalato Laura Sirbe, e questa è la sfida dei prossimi 10 anni. Che cosa succede? Proviamo a fare questo gioco finale, un paio di battute. Cose che vorremmo avere tra 10 anni che oggi non ci sono. Le chiedo a un creativo come Francesco Casu, artista multimediale, cosa vorresti avere tra 10 anni in questa città che oggi non c'è?
Ma una cosa bella sicuramente di Cagliari, indubitabile, è il verde che abbiamo. Ecco, dentro secondo me questi spazi verdi e anche dentro il Parco della Musica, vedere proprio un'attività, cioè un qualcosa che caratterizzi maggiormente questi spazi verdi, per cui lo spazio verde può diventare luogo di installazioni, può diventare luogo di performance, di musica. Ecco, secondo me manca questo approccio allo spazio proprio come una sorta di interfaccia per relazionarsi, come diceva Pirina, cioè per in qualche modo una partecipazione attiva della gente. Grazie anche comunque anche alle nuove tecnologie si possono fare cose molto belle. Ecco, secondo me Cagliari potrebbe diventare queste azioni sceniche all'aperto, proprio per la bellezza del nostro sole, cielo, sono cose banali, ma sono vere, che in altre città ci invidiano altre città, insomma, questa proprio open space, ecco, però questo inserto nell'open space con intelligenza creativa. Ecco,
la vocazione qua, allo spazio aperto che può diventare,
sì,
interattivo, che può diventare...
Secondo me sì, perché a quel punto diventa un punto di forza formidabile in uno scenario di città che ha questa bellezza e questo affaccio, pensiamo solo al Poetto, cioè uno spazio così immenso dove il nulla vige, cioè nel senso che non c'è una vision, c'è un progetto di, ovviamente, di messa in ordine che è stato fatto, però da qui in poi ci deve essere un'azione,
cioè
visione e azione dentro.
Allora, su questo invito a sviluppare una visione sulla città, non so se ci sono altre proposte, idee, fantasie di cose che vorremmo vedere tra 10 anni. La platea è molto riflessiva, ma non vedo proposte al momento. Magari facciamo un incontro apposta su questo. Next, Aileen.
Volevo chiedere che cosa ci regalerà il T-Hotel nei
tra
prossimi
10 anni.
se il T-Hotel diventa un luogo in cui si possono riunire delle persone a pensare, potrebbe offrire tanto. E io direi che sul piano, cioè io adesso per un attimo mentre se ne parlava ho chiuso gli occhi e ho immaginato come sarebbe o come potrebbe essere questa città fra 10 anni. È una cosa difficile perché mentre noi immaginiamo tanti altri, prendiamo solo ad esempio l'Europa, il Mediterraneo, stanno pensando cose che noi neanche immaginiamo. E per fare questo la visione è quello che sanno fare in pochi, non è facile. E quindi bisognerebbe riunire i più bravi che si occupano di avere la visione ma che sanno interpretare il luogo e cercare di, alla fine, sentendone tanti, non tantissimi, tanti selezionati, costruire una visione che sia, diciamo, in sintonia con quella che è il pensiero anche di questo territorio, ma che non, questa visione deve tener conto di quello che faranno anche gli altri, non può essere assolutamente indipendente dalla realtà che sta cambiando con una velocità straordinaria. E quindi mi immagino per esempio un'università ancora migliore che questo nuovo rettore spera di darci, mi immagino innovazione proprio all'università, e il rettore che c'è oggi è sicuramente capace di farlo, mi immagino un'amministrazione comunale che abbia questa visione molto in avanti, mi immagino una regione che capisca che proprio il capoluogo, se avesse maggiore densità, come si diceva prima, diventerebbe il fulcro per lo sviluppo di tutto il territorio, perché ci vuole sempre una massa critica, se no non si fa niente. Mi immagino maggiore cultura, mi immagino maggiore dinamismo imprenditoriale, perché è poco quello che noi abbiamo. Mi immagino che alla fine ci sia una risposta di questo tipo. Sì, vale la pena investire in questa città, vale la pena fare cultura in questa città, vale la pena venire in questa città, vale la pena portare la mia famiglia in questa città. Quando tutte queste risposte saranno positive, bene, Cagliari a quel punto avrà raggiunto lo scopo principale, che è quello di farne una destinazione secondo i paradigmi attuali, che sono diversi da quelli di un tempo. Noi ci dobbiamo porre 5-6 di queste domande. Se a queste 5-6 risponderemo positivamente, saremo riusciti a fare questo progetto. Se le risposte sarà una a favore, 2 al massimo, non ci siamo riusciti. Quindi questo è il metodo, direi, che si segue, e per farlo io credo che il percorso sia quello che ho accennato all'inizio. Grazie.
Davide ti ha tolto le castagne dal fuoco, ha detto praticamente...
No, ha detto tutto. Quindi non c'è niente. Un bel sogno.
Un bel sogno. E quindi... Allora, questa serata continua, adesso inizia, diciamo, la festa, andiamo a fare un brindisi lì al bistrò del T-Hotel, io ringrazio Davide, l'ingegner Qualbu che ci hanno ospitato, tutto il personale del T-Hotel, Aileen Steingart che mi ha aiutato a fare questa diretta, Antonio, Laura, Barbara, tutto lo staff di Radio X, Alessandro, qualcuno l'avrò dimenticato sicuramente, Davide che sta facendo la regia.
Un grazie a tutti voi e poi ci vediamo lì veramente, e un grazie particolare a Davide e a tutti quelli che lavorano in questa struttura.
Ci sono molti dei nostri collaboratori, non li posso ringraziare uno per uno, non tutti sono potuti essere qua, grazie di cuore per quello che fate tutti i giorni con noi, grazie.
E noi mandiamo la sigla di chiusura di questo programma che è andato in diretta su Radio X, grazie ancora. Ciao.